Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Gli stagionatori della Val Trompia, la Formaggi e Trevalli di San Colombano di Coglio in provincia di Brescia. La famiglia Zanini da 50 anni valorizza le produzioni casere di alpeggio di fondovalle attorno al Monte Maniva, conservandole e curandole nelle proprie celle frigorifere, quindi commerciandole anche all'ingrosso. Descriveremo alcune delle produzioni casere delle montagne bresciane e in che cosa consiste il lavoro e le conoscenze che devono avere gli stagionatori. Il loro ruolo economico e sociale si declina nell'ecoterritorialismo. Ne parleremo nella rubrica sulle parole dell'agroecologia. Per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, approfondiremo le quotazioni record del caffè, dovute anche alle difficoltà nei raccolti per gli eventi meteo estremi. Nelle storie agroalimentari torneremo al vino, con la recensione di Non me la bevo. Ascolteremo un brano delle Georgiche di Virgilio sui lavori in campagna per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti. La Val Trompia termina al Monte Maniva, dove si incontrano anche Val Sabbia e Val Camonica, una magnifica zona di escursione di alpeggi nella provincia di Brescia, dove si producono formaggi noti e meno noti, storici anche nuovi, riscoperti e valorizzati. Grazie ai produttori, nel fondovalle e nelle malghe, e a uno stagionatore commerciante anche all'ingrosso che ha coinvolto la propria famiglia in questa impresa. Il formaggio nostrano Val Trompia è il protagonista casario più noto, ma non unico, di una valle dove la siderurgia, dalle miniere alle fabbriche, ha plasmato il territorio. E da un po' di tempo c'è pure un legame tra le gallerie dismesse e i caci, come sentiremo nel corso del racconto di Chiara Zanini di Formaggi Trevalli di San Colombano di Coglio, in provincia di Brescia.
Noi siamo una famiglia, mio papà affina formaggi principalmente formaggi di alpeggio, sono formaggi a latte crudo, rappresentano la nostra realtà che ci circonda perché siamo localizzati in Alta Val Trompia, quindi è una posizione possiamo anche dire strategica per quanto riguarda l'incrocio delle tre valli bresciane. Il nostro compito ormai è diventata la valorizzazione dei formaggi d'alpeggio. Posso fare un esempio?
Siamo qui apposta.
Quello più noto è il formaggio Bagos, il nostrano Val Trompia, che lo insegue subito con la DOP e anche il Silter, che ognuno rappresenta le valli bresciane. Oltre a queste tipologie di formaggi c'è ad esempio il formaggio Maniva. In alternanza alla produzione di formaggio, gli allevatori producono anche i formaggi più freschi, la classica formaggella di Coglio, che diventerà poi una parte quella affinata in miniera. La rubiola nostrana che l'abbiamo ripresa e in base alla stagionalità ci sono altri prodotti che durano proprio una stagione o meno, quindi perché poi non li riavremo più fino all'anno dopo. Ecco, questo diciamo è nonostante ci sia il sentore di dover aspettare un formaggio per tanto tempo, è anche un vanto perché vuol dire che se si è alla ricerca di un prodotto che c'è una piccola produzione, dall'altra parte si può pensare che sia un prodotto ricercato, quasi introvabile.
Cosa vuol dire far aspettare un formaggio?
Il formaggio ha bisogno dei suoi tempi e a quanto pare questi tempi sono un po' lunghi, perché questo formaggio, siccome ha un peso importante, ha bisogno anche di una lunga stagionatura e noi ci occupiamo proprio di questo per far sì che questo formaggio stagioni, ha bisogno di questo trattamento che sarebbe trattamento con l'olio di lino della forma che deve riposare nelle nostre cantine appoggiata su assi in larice. La forma viene rivoltata, passata con l'olio di lino e rivoltata perché la parte che appoggia non è mai bagnata dall'olio di lino e quindi si lascia al buio e si lascia riposare almeno con un minimo di 12 mesi.
Ogni quanto lo passate con l'olio, lo pulite?
Almeno 15 giorni. All'inizio si lascia riposare, escono le muffe, poi inizia, c'è la prima fase di spazzolatura e l'oliatura si fa in caso di necessità, perché devono essere comunque sempre controllati. Noi diciamo una media di 15 giorni, a volte anche 10 giorni comunque, se lo necessitano, perché loro vivono in un ambiente in cui c'è una temperatura, un'umidità naturale costante. Quindi invecchiano naturalmente e noi dobbiamo inseguirli e dobbiamo fare in modo che arrivino a fine stagionatura e poi c'è la prova, mio papà si occupa proprio di decidere il momento in cui viene fatta la prova di assaggio, da lì in poi si decide di vendere tutto il lotto e quindi di procedere alla vendita.
Qui siamo in una cella, siamo quindi proprio in uno di questi ambienti.
Sì, noi abbiamo tre cantine. La prima cantina è quella che raccogliamo i prodotti più freschi, la possiamo definire forse un po' più fresca. Questi formaggi freschi...
Cioè, cambiano le temperature in queste tre cantine?
No, solitamente no, nel senso solo la parte di vendita, forse un po' la temperatura un pochino più fredda, però per la massima conservazione. Le altre due cantine no, perché comunque i formaggi, nonostante vengano da valli diverse, invecchiano allo stesso modo, quindi non hanno bisogno di una temperatura diversa.
Che temperatura abbiamo qui?
Va dai 9 agli 11 gradi e con un'umidità che arriva almeno al 90%. Ed è importantissima che ci sia questa situazione, diciamo, di umidità per i loro, umidità e temperatura combinati, perché i formaggi possono invecchiare naturalmente il più possibile.
Sulle montagne lombarde non può mancare una formaggella, non fa eccezione quindi Collio. Le donne da sempre sono le protagoniste di queste piccole produzioni casearie, come ci racconta Chiara Zanini di Formaggi Trevalli.
Formaggio fresco è quello che ci rappresenta da sempre di più, è la classica formaggella di Collio, che viene fatta solo dalle donne, anche il formaggio però. Le donne che lavorano, e che è importantissima la formaggella di Collio, perché si dice che mangiando 400 grammi di formaggella di Collio è come bere 25 yogurt, perché sono fermenti lattici vivi, fanno bene, è un formaggio che nutre e noi siamo diventati grandi così.
Perché lo facevano le donne?
Le donne sono le lavoratrici, alla fine l'uomo sposta i pesi pesanti, però la delicatezza della formaggella la fa la donna.
Quindi era la tradizione che in casa fosse fatta dalle donne?
Assolutamente sì, le donne sono le lavoratrici, le rappresentano anche in più convegni, sono state proprio messe al centro di tutto proprio per la loro capacità di... I formaggi, quando vengono fatti, soprattutto la formaggella, alla fine la cagliata deve essere accarezzata, quindi ha bisogno di cautela.
Queste formaggelle non maturano un anno, maturano meno.
La formaggella di Collio, per esempio, può maturare, ma a parte che dipende sì dal peso, però le formaggelle noi le stagioniamo, ma arrivano più o meno un paio di mesi, tre mesi, giusto il tempo perché tutti le possano mangiare. Proprio per il discorso che sono fatte a latte intero, quindi ci vuole la dovuta attenzione per mangiarle.
Queste vengono fatte tutto l'anno?
Sì, prodotte tutto l'anno, variano dal periodo che diventano più magre, diventano più grasse, tipo adesso che vedo che tutti le inseguono tutti, perché adesso proprio sono morbide, si lasciano andare, ti viene voglia proprio di mangiarla tutta.
Descriviamola.
La formaggella di Collio è esternamente è bianca, morbida, morbidissima, il colore bianco però verso il giallino perché il latte di mucca è più colorato. Quando l'assaggi è semplicemente come bere il latte fresco, quindi è un appagamento di chi ha voglia di bere il latte mangiando la formaggella e si scioglie in bocca e non si smette più di mangiarla.
Che differenze si sentono durante le stagioni?
La stagionalità rappresenta proprio le due stagioni più importanti, che sono l'estate e l'inverno. Quindi in inverno la formaggella, come in questo periodo, è molto cremosa. E bevi il latte, però si sente proprio il fieno, perché adesso ovviamente le mucche mangiano il fieno che viene raccolto l'estate, quindi è il sentore proprio del fieno. Diversamente, invece in estate si caricano proprio di sapore, di intensità anche sia in bocca che di profumi, perché quando le vacche sono al pascolo, finalmente che sono libere al pascolo e mangiano l'erba fresca, i fiori freschi, oltre alla colorazione della formaggella che comunque si carica di giallo, mangiandola senti proprio il pascolo in bocca e è una soddisfazione immensa. Peccato che dura poco.
Sentiamo adesso la storia di questa azienda di stagionatori commercianti dal fondatore Silvio Zanini, una passione e una competenza per i formaggi che l'hanno fatto diventare un punto di riferimento in Valtrompi e non solo.
Sono nato qua, sono cresciuto con la mia famiglia che aveva un negozietto e noi praticamente abbiamo avuto uno spazio al Maniva, Passo Maniva, e abbiamo incominciato con il bagos a trattare i formaggi, perché mio papà aveva questo spaccio e nel tempo si faceva più un baratto che il commercio del formaggio. Pian pianino siamo cresciuti, venendo giù, alla fine hanno aperto le strade per Bagolino e così, e abbiamo poi formato la nostra realtà. con i miei figli, che noi abbiamo avuto, io ho 4 figli, abbiamo formato questa società Formaggi Tre Valli che tutt'oggi sta
in che anno?
Funzionando. L'abbiamo formata nel 72-73, che poi io mi sono sposato, poi abbiamo avuto, poi abbiamo sempre modificato e finché nel 90 abbiamo fatto società con i figli.
E avete un ruolo sociale importante.
Ma non so, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di valorizzare più che altro il prodotto nostro, come anche quello di Vagolino, senza fare confronti. Abbiamo valorizzato il nostro formaggio, perché penso che era un formaggio che ne valeva la pena. Siamo riusciti a ottenere la DOP del nostro Nova Trompia. Il Bagos, probabilmente lui vive da solo, non ha bisogno di DOP, però è un formaggio che ha valore. Attualmente, come Formaggi Tre Valli, noi stagioniamo un po' di tutto, sia Bagos, sia la nostra Val Trompia, sia Maniva d'Alpeggio, sia Silter della Val Camonica.
È un lavoro stagionare, non è semplicemente stoccare un formaggio.
No, stoccare, si fa presto a stoccare, però bisogna curarlo, bisogna stagionarlo, bisogna vedere quando è pronto. Bisogna, prima cosa, l'acquisto è importante, perché bisogna capire se il tour è giusto, se ha recepito un po', se riesce a produrre bene, perché l'importante è che il prodotto venga prodotto bene. Dopo stagionare è altrettanto importante, perché non devi trascurarlo, devi tenere bene, però l'importante è il prodotto base, né? Perché sicuramente...
Certo, se il formaggio è scadente, stagionarlo bene non serve a
niente. Ecco, non tiri fuori niente.
Cosa significa stagionare?
Significa portare il prodotto pronto alla vendita. Cioè, c'è un formaggio che, per dire, la formagella ha bisogno magari di 2 mesi. C'è un altro tipo di formaggio che ha bisogno di 6 mesi. C'è un altro formaggio, per dire, il Bagos, che ha bisogno di 15 mesi, 18 mesi. C'è un formaggio buono, altrettanto buono, che magari basta 12 mesi.
Scopriamo adesso con Chiara Zanini il legame tra miniera e formaggi che in Val Trompia esiste da tempo.
Questa è la formagella affinata in miniera, è l'ultima scoperta di un esperimento che ci è voluto un anno di lavoro, duro lavoro, attenzione, caparbietà, che ovviamente è mio papà, che è stato lui che raccoglie sempre qualche idea e vuole arrivare fino in fondo. Questa è stata una bellissima scoperta, nel senso che oltre alle nostre cantine di stagionatura, noi stagioniamo anche in miniera. È una galleria di miniera che si trova qua vicino a noi, esattamente a Graticelle di Bovegno. In questo ambiente c'è una temperatura e umidità naturali costanti. E allora è stata la scoperta dell'affinamento del formaggio Nostano Val Trompia DOP. Per noi è stato un orgoglio, ovviamente, perché sia per gli allevatori, sia per noi stagionatori, sia per la valle, sia per tutti, per la valorizzazione di tutto, veramente un ambiente inscenante. E con questa umidità e questa temperatura, mio papà, nella parte più in fondo, più lontana, ha provato ad affinare la formagella, che questa formagella è sempre fatta a latte crudo, il latte parzialmente scremato, e questa formagella ha stravolto la sua identità, diventando piuttosto taleggiosa, e ha trasformato completamente la sua originalità. Ecco, e per noi ovviamente è stata una nuova scoperta e anche un vanto.
Questi non sono marchiati.
Sì, questo è un altro esperimento, e per essere un esperimento è già il secondo anno. Tutto inizia sempre con un grosso impegno da parte di mio papà e anche un volere con l'allevatore. Quando c'è empatia si possono provare tantissime cose, non troppe, però quelle che il territorio può offrire. Stiamo parlando del formaggio Malga Stalletti, ecco, noi precisiamo sempre il nome del formaggio perché gli diamo un'identità e tutti devono sapere quello che mangiano. Il formaggio Stalletti rappresenta una malga, che è la Malga Stalletti, che è ai piedi del Monte Guglielmo, che sicuramente tutti conoscono, il nostro Monte Guglielmo. È una famiglia veramente unita, questi ragazzi, che loro si divertono anche tantissimo, sono grandi ma si divertono tantissimo a lavorare il loro latte, e anche qua sono arrivati proprio a creare un formaggio che direi quasi perfetto, un'occhiatura perfetta, un colore bellissimo, proprio estivo.
A che altezza sono loro?
L'altezza più o meno 1300-1400 metri, è una malga bella nuova e anche qui, se dovessimo spiegare tutti i nostri formaggi, uno li deve assaggiare perché ogni valle, ogni produttore rappresenta proprio, ha proprio un suo sapore, un suo colore anche di formaggio. E complimenti tantissimo a questi ragazzi che ogni anno per noi sono diventati importanti.
Quanto tempo stanno su in Malga?
Allora in Malga tutti, dipende tantissimo dal tempo, quindi quest'anno, per dire, dopo 2 anni di tanto sole, siccità, è piovuto fino a giugno, hanno avuto difficoltà a salire quest'anno perché dalle nostre parti c'era ancora la neve, è nevicato tardi, quindi avrebbero portato gli animali a soffrire perché purtroppo l'erba dovevano cercarla e non era ancora pronta. Però nonostante tutto quest'anno hanno prodotto di più, per dire, perché comunque l'ambiente è stato migliore di tutti gli altri anni, gli animali non hanno sofferto, il casaro non ha sofferto. Poi certo noi dovremo aspettare un anno prima di vedere come sono i nostri formaggi, però siamo sempre fiduciosi, ecco, e speriamo, sarà un anno comunque diverso, perché è stato più freddo, più bagnato, meno caldo, quindi secondo noi dalle nostre parti l'ambientazione, cioè il clima è stato perfetto, nonostante purtroppo sento, ci si lamenta di questo clima che si è alzato mondiale. Nel nostro piccolo siamo stati fortunati.
Lasciamo temporaneamente la Valtrompia e i formaggi, ma non i cambiamenti climatici. Il caffè ha infatti raggiunto quotazioni record per le difficoltà nei raccolti dovute agli eventi meteo estremi provocati dall'innalzamento delle temperature. Ce lo racconta, per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano.
Tensioni geopolitiche, cambiamenti climatici, ma soprattutto la speculazione finanziaria hanno portato il livello del prezzo del caffè ai massimi dal 1977. Potrebbe crescere ancora perché la situazione rimane particolarmente critica e da questo punto di vista ci sono ulteriori elementi di angoscia per i produttori, visto che una stagione siccitosa che sta investendo tutto il Sud America potrebbe ridurre ulteriormente i raccolti. La varietà arabica è arrivata a sfiorare i 3,3 dollari per libra, cioè quasi il doppio rispetto a un anno fa, visto che a novembre del 2023 la quotazione si aggirava intorno agli 1,7 dollari. Il Robusta ha visto anche esso un incredibile incremento di prezzo, massimo storico a 5.158 dollari per tonnellata, aumenti vertiginosi in cui c'entra, come dicevamo, in primis c'entrano i cambiamenti climatici, perché per il caffè è stata una situazione sempre più complessa e sempre più difficile dal punto di vista sia delle rese, sia in alcuni casi della possibilità stessa di avere i raccolti, perché sono stati bruciati da condizioni meteorologiche negative, soprattutto dei continui cambi del clima, a una stagione siccitosa, una stagione super piovosa con allagamenti, e questo ovviamente ha contribuito moltissimo a rendere instabile le previsioni e modificando le previsioni, questo impatta rigorosamente sui prezzi. C'è poi il fattore molto rilevante della speculazione finanziaria. Il caffè è da sempre uno degli strumenti finanziari più interessanti tra le commodity agricole, insieme al cacao e a tutte le materie prime per l'alimentazione, in particolare quella animale, cioè mais, soia, e da questo punto di vista è quindi un sorvegliato speciale da chi è interessato a comprare i famigerati contratti future sul caffè, che garantiscono da questo punto di vista un andamento dei prezzi in caso di fluttuazioni. Hanno una origine assolutamente ragionevole, ma si sono trasformati nel tempo uno strumento di investimento e di speculazione finanziaria che creano problematiche molto rilevanti sui mercati reali. I contratti spesso sono collegati ai future, ma non sempre questo collegamento ai future è realmente operato. Quindi soprattutto i grandi produttori in realtà riescono a comprare il caffè a prezzi di favore grazie a contratti pluriennali e poi rivendono il caffè ai prezzi di mercato che sono legati purtroppo ai contratti appunto finanziari. Sotto accusa da sempre ci sono le grandi multinazionali del caffè che governano il sistema, anche perché, come è noto, per i produttori la situazione non è assolutamente migliorata, anzi nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, sono cresciute le situazioni di difficoltà dei produttori che puntano sempre meno dal punto di vista del prezzo reale che viene pagato a chi si occupa della coltivazione, della crescita e della prima raccolta del caffè. Da questo punto di vista, quindi, una situazione che richiederebbe una profonda regolazione del mercato, ma che finora nessuno ha voluto effettivamente effettuare.
Torniamo all'Alta Valtrompa con Silvio Zanini di Formaggi Tre Valli, che ci racconta la rete di allevatori produttori che ha realizzato in questa zona della provincia di Brescia.
Noi di produttori che portano i formaggi saranno, vogliamo dire tutto assieme, saranno anche una quindicina, così. Però sono anche piccoli produttori, qualcuno ha più realtà, qualcuno produce solo d'estate, allora ci vediamo solo in alpeggio e via. Gli altri saranno 7-8 che sono qui, che lavorano tutto l'anno, ecco, qui in collaborazione.
Si sente un po' l'ambasciatore di questo territorio?
Bah, non lo so perché, non lo so, penso che tanti me lo dicono dei miei produttori, meno male che ci sei, ecco, questo a me mi ha riempito, ecco, mi riempie della soddisfazione, che mi dica meno male che ci sei, che abbiamo lavorato, poi si vedrà cosa succede, ecco. Io penso che anche la mia Chiara, lei ha le idee chiare, adesso sta crescendo un ragazzo assieme e vediamo, che speriamo che vada bene. Per fare una forma di formaggio, se pensi che il formaggio dà 7,5-8%, se fai il calcolo, ogni 7 kg di formaggio ci vogliono 100 litri di latte. Se fai un formaggio che minimo deve essere sui 15 kg, ci vogliono 2 quintali di latte. Hai 2 quintali, uno che fa 4 quintali di latte e ti fa 2 formaggi al giorno, è un buon produttore per noi.
Perché le stalle non sono molto grandi, quanti animali hanno?
No, metti che abbiano le 30 vacche, 35, non è che in montagna puoi tenere più di tanto, non abbiamo le comodità, non è che solo lo smaltimento del letame diventa un problema, va riportato tutto sui terreni, non è facile.
Che vacche ci sono qui?
Qui Bruno Alpina, la produzione del Nostrano Valtrompia prevede razza Bruno Alpina.
Una razza che non produce tantissimi litri di latte.
Ma adesso riesci a fare quello lì, però con una buona selezione adesso l'agricoltore che sta attento riesce ad avere anche delle vacche brune che sono, perché deve essere anche capace di andare in alpeggio, capace di, però anche ci sono delle buone razze che vanno selezionate, ma anche quello è un lavoro importante, è una selezione importante, molto.
Il paesaggio viene mantenuto da questi animali alla fine, perché l'alpeggio senza le vacche non sarebbe più alpeggio.
L'alpeggio sicuramente, se ci va la vacca, l'alpeggio ne guadagna. Ultimamente gli alpeggi più grandi nostri, visto che c'erano poche vacche, hanno monticato le pecore. Ma la pecora non lavora sul terreno come la vacca. La vacca veramente mantiene il terreno giusto. Mangia l'erba, ci vuole anche il magaro, ci vuole anche l'uomo giusto che le segue. Non è che puoi buttare lì le vacche e mandarle in giro così sparse come vuoi. Devi regimarle, devi fargli mangiare. Però dove mangiano le mucche sicuramente l'alpeggio rimane integro.
Le pecore non ci fanno formaggi?
Qui le pecore solo da carne, diciamo, che producono l'agnello e poi portano giù. Qui ultimamente è stato anche una fortuna avere quelle, perché hanno monticato molti alpeggi che ormai le mucche non c'erano. Una volta sicuramente non arrivava le pecore, adesso sono importanti anche quelle.
Capra?
Capra sì, ci sono delle realtà, però la capra è un animalino un po' speciale. È l'animalino che non è che bruca volentieri come fa la pecora, come fa la mucca. Lui rincorre magari il boschetto, se lo mangia via.
Non è una tradizione comunque della Valtrompia la capra?
Non era una tradizione. C'era nel tempo, poi io mi ricordo ancora, perché sono abbastanza giovane per ricordarmi ancora a sprazzi che però era combattuta qui nella zona, era combattuta dalla forestale, era combattuta la capra, non volevano perché secondo loro mangiava tutti, diciamo, i germogli delle piantine, no? E allora aveva un po' tutto quel problema lì. Attualmente, se vuoi tenere un po' pulito, va bene anche la capra, per dire, perché abbiamo un periodo adesso noi qua, nonostante si dica nel mondo che mancano, ma qui c'è un imboschimento abbastanza forte.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto al termine della pubblicità. Thank you. Eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Abbiamo chiesto a Silvio Zanini di Formaggi e Trevalli di raccontarci come va il rapporto con le istituzioni per aiutare l'agricoltura di montagna visto all'esperienza del Nostrano Valtrompia.
Finché siamo riusciti a tenere il DOP, siamo stati supportati proprio in modo pesante dalla comunità montana, dalla Valtrompia. E lì, pian pianino, col funzionario, siamo riusciti ad ottenere questa DOP, che non è un percorso facile, ma è un percorso molto impegnativo. Adesso però i nostri allevatori probabilmente non hanno recepito bene il beneficio che può fare questa DOP. E allora si trovano un po' in difficoltà con i controlli, va certificato, c'è come consorzio del Nostrano Valtrompia abbiamo incaricato l'azienda certificatrice che è la CSQA e loro vanno un po', siccome sono piccoli allevatori, vanno un po' in difficoltà quando si trovano questa gente che va lì, vuole sapere, hanno un po' di difficoltà. Questo ci sta creando un pochettino di difficoltà, mi spiace perché non riusciamo a produrre le quantità che veramente potremmo avere uno sfogo di mercato. Siccome il nostro prodotto non esiste sul territorio italiano, per dire, un formaggio che deve essere stagionato minimo 13 mesi per poterlo certificare che poi andrà sul mercato minimo a 15-16 mesi. Abbiamo il grana, per dire, che va sul mercato a 24 mesi, 36 mesi, però la certificazione lo dà anche a 6 mesi. Il nostro prima di 13 mesi non viene certificato, quindi è un formaggio importante e ha anche un costo di preparazione. Adesso io mi auguro che il nostro ente locale, tipo la comunità montana, cerchi di supportarci in questo periodo, specialmente per questi nostri allevatori che stanno continuando anche a produrre, ma sono un po' diffidenti, si sentono oppressi da queste richieste di controlli, di supportarli magari con un incentivo al chilogrammo a prodotto certificato. Non direi la produzione, perché se tu dici al produttore fai prodotto che poi non è certificabile, non è giusto. Però dare un premio a chi produce bene, mi sembrerebbe. Questo io l'ho auspicato anche come consorzio, come noi siamo dentro, come Formaggi Trevalli, ma come stagionatori. L'ho auspicato solo per gli allevatori, per coloro che producono. Cioè, io non pretendo niente, però date un incentivo a chi produce bene. Magari si incentiva, riesce a un po' ad alleviare le sue spese perché gli organi di controllo bisogna pagarli, uno e l'altro, quell'altro. La montagna è difficile, poi le produzioni sono quelle che sono, non è che in montagna si può produrre come in pianura e ti metti a far giù, diciamo, i quintalati che produzione uno che fa o fa un formaggio al giorno o due al massimo, non è che può produrre di più di tanto.
La realizzazione di una rete, la valorizzazione di produzioni e infrastrutture locali fanno parte dell'ecoterritorialismo. Sentiamo per le parole dell'agroecologia Stefano Bocchi, professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano.
Nel film Jack Reacher, La prova decisiva del 2012, il protagonista è un investigatore che per affrontare le situazioni più intricate e misteriose parte dall'analisi del quadro generale senza fermarsi sui singoli dettagli. Risolve così casi molto complessi. Vedi l'albero e non la foresta, dice al collega che invece si concentra tantissimo, troppo, sui piccoli dettagli spesso insignificanti. L'agroecologia ci invita ad affrontare le sfide e i problemi di oggi guardando dall'alto, appunto con un sguardo sistemico, senza fissare il proprio ombelico, col rischio di non vedere il bosco per colpa degli alberi. Alberto Bagnaghi, territorialista italiano, nella sua pubblicazione intitolata Ecoterritorialismo, tocca questi temi e cerca di connettere ecoterritorialismo e agroecologia. Il territorio per lui è un'entità molto complessa, una combinazione unica di elementi naturali, culturali, sociali ed economici, frutto dell'interazione fra attività umane e risorse naturali. Il territorio riflette valori e significati delle comunità che lo abitano. Diventa così luogo di sedimentazione di un enorme patrimonio come diceva Magnaghi, patrimonio culturale collettivo, intergenerazionale, vivente, denso di conoscenze e competenze, di arti e mestieri, di scienze, dotato di identità percepibile con i nostri sensi attraverso i suoi paesaggi. È il bene comune per eccellenza da trattare come tale per le generazioni future. Ma attenzione, possiamo aggiungere, può essere un'opera d'arte come può essere invece una catastrofe ambientale. Il territorio non è uno spazio asettico, neutro, non è dove io risiedo o dove noi risiediamo, ma è un sistema, anzi un ecosistema complesso dove noi abitiamo e dove siamo immersi continuamente in un bagno di relazioni che possiamo sviluppare oppure inaridire e raffreddare. Gli ecoterritorialisti parlano della necessità di un nuovo rapporto con le risorse naturali e territoriali, nuovo rapporto che possa assicurare un benessere diffuso. Discutono sulla conversione ecologica globale, quadro di riferimento di nuove politiche e progetti per poter realmente e rapidamente ridurre l'eccessiva e mal gestita pressione antropica sull'ambiente. È una conversione basata sulla consapevolezza della necessità di riparare, rigenerare, ridurre la pressione, riposare e far riposare la terra e le comunità. Scriveva Magnaghi, tenendo conto dei limiti, avanzo l'ipotesi che un'efficace inversione di rotta, in grado di affrontare strategicamente la crisi ambientale, sia possibile solo ricostruendo nella sua complessità il rapporto fra abitanti e territorio abitato, rimettendo in discussione tutti gli elementi di produzione dello spazio. Ciò richiede di ricostruire prioritariamente dal basso, da parte di comunità territoriali innovative, regole, comportamenti, culture e tecniche ecologiche dell'abitare e del produrre attraverso una crescita della coscienza del luogo. In campo agroecologico questo approccio è utile sia per sviluppare strumenti di pensiero, di studio e azione, sia per sottrarre la conversione o la cosiddetta transizione ecologica dalle limitate visioni settoriali e frammentate, evitando così il rischio di un'impostazione tecnocratica, tecnologica e centralista che è sempre presente. Torniamo quindi a curare i nostri territori e i nostri stanchi paesaggi. Esistono però due approcci per farlo. Uno è interventista, come una cura farmacologica o chirurgica che agisce dopo il danno. L'altro è preventivo, basato su azioni quotidiane, collettive e sistematiche. Questo secondo approccio richiede un progetto di cambiamento, una visione chiara e lucida della nostra responsabilità come specie umana che adesso decide di curare il pianeta per proteggere la propria sopravvivenza e quella di tutte le altre specie dentro risanati ecosistemi territoriali.
Torniamo al ruolo e ai lavori che fanno gli stagionatori di formaggio. Lo abbiamo sentito da Chiara Zanini, da suo padre Silvio, al quale abbiamo chiesto come ha costruito questa professionalità che ha trasmesso alla famiglia e ai collaboratori.
Ogni formaggio bisogna curarlo in base a com'è. Hai un formaggio che è fresco, che ha magari, dipende dal momento in cui è fatto, dipende se è un formaggio estivo, se è invernale, se è prodotto in alpeggio, se è prodotto in fondovalle. Ci sono molte differenze, tantissime, e va curato in base al bisogno. C'è un formaggio che è stato magari scaldato un pochettino di più, ecco che ha bisogno di meno manutenzione, però sarà un formaggio che va allungato nella stagionatura. C'è il formaggio che invece è stato cotto giusto, perché il nostro è un formaggio a latte crudo, e massimo che lo puoi scaldare a 50 gradi, 48, 50, 52 gradi, quando proprio. Poi ci sono le formagelle che vanno a 40 gradi, 42, ci sono le formagelle che abbiamo le robiole che vengono lavorate a latte caldo, come il latte per esempio. Il latte appena munto, le metti in una macinella e poi lavori il latte, per dire. Sono tanti i prodotti, tante differenze. Tanti.
E come si impara tutto questo?
Tutto questo si impara un po' col tempo, starci dietro, collaborare specialmente col produttore. Devi cercare di collaborare col produttore. È importante collaborare col produttore, che a volte non è facile e a volte non ti dice mai la verità. Quando gli succede qualcosa che non va bene, io che ci parlo assieme ormai mi conoscono, vai dimmelo, cosa è successo? Poto, avevo la vacca che era fuori. Avevo la vacca che non funzionava, dimmelo, scarta la produzione, prendi una vacca, la togli, piuttosto ti cerco di risarcirti quel minimo lì, che, piuttosto che rovinare tutto. E questo è stato un po', nel tempo è stato un po' un'impresa a fargli capire che dovevano collaborare. Però con me alla fine sono riusciti, io trovo adesso, ho tre o quattro ragazzi che sono cresciuti adesso, tre hanno fatto la stalla nuova, la stalla attrezzata, e questi ragazzi mi piacciono perché se hanno anche una difficoltà incominciano a parlarne. E allora dai, prendiamo, parliamone col tecnico, vediamo cosa dice, cosa ne pensa, facciamo un'analisi, se c'è bisogno. Quindi bisogna collaborare, se no non combini niente con i nostri piccoli produttori.
Per questo è un ruolo sociale questo, oltre che economico.
Penso anche che sia un ruolo sociale, che poi io mi auguro bene nell'avvenire, speriamo che nell'avvenire cerchino di trovarsi i miei collaboratori primi, che cerchino di collaborare con questi agricoltori, con questi allevatori, e se vuoi avere un prodotto sempre più giusto devi trovare la sintonia.
Abbiamo chiesto al ricercatore di produzione agroalimentare del CNR Paolo Leone di spiegarci alcuni aspetti della professione dello stagionatore.
Lo stagionatore è un personaggio importante nella produzione di un formaggio, perché è colui che acquista un formaggio quando è pronto, qualche volta potrebbe anche acquistarlo in anticipo, ma comunque quando è pronto, quindi ha subito un primo ciclo di maturazione e completa questa maturazione, la protrae nel tempo stagionando. Un formaggio si chiama stagionato quando subisce questo ulteriore processo di maturazione. La lunghezza della stagionatura deriva da diversi fattori. Uno di questi è la scelta che fa lo stagionatore e il tipo di formaggio. Se stagiona un formaggio a marchio DOP, per esempio, deve sottostare a dei disciplinari. I disciplinari impongono dei tempi di stagionatura. I tempi di stagionatura coincidono poi con un'aspettativa sensoriale di quel prodotto, per cui l'attenzione dello stagionatore è quella di cercare di avere il prodotto pronto, stagionato e maturo, in questo caso il tema è corretto, perché si abbia il prodotto desiderato. Se invece si tratta di un formaggio che non è sottoposto a un disciplinare, ma semplicemente per tradizione, allora i tempi possono essere diversi o lo stagionatore può anche decidere lui la lunghezza di questo periodo.
In che cosa consiste la stagionatura?
La stagionatura consiste nel far sottostare il formaggio a delle caratteristiche tale per cui può evolvere perfettamente. Queste caratteristiche sono date dallo stare in ambienti in cui ci siano temperatura, umidità, luce e salubrità dell'ambiente controllate. Questi luoghi possono essere dei luoghi naturali, cantine oppure miniere, come ultimamente succede sempre più spesso, grotte, oppure possono essere delle celle di stagionatura.
Lo stagionatore che cos'è?
Lo stagionatore, conoscenze di chimica fisica, è anche un romantico in qualche modo, perché effettivamente è qualcuno che deve conoscere il prodotto. Quindi non opera solamente attraverso la conoscenza di chimica e fisica, ma anche con amore riesce a indirizzare la produzione, facendo assumere al formaggio non solo le caratteristiche che gli possono conferire i fattori ambientali, deve curare che l'unione di questi fattori agiscano in maniera perfetta.
È un mestiere che è insegnato?
No, è un mestiere che può essere insegnato nella teoria, che in qualche modo viene insegnato nella teoria, ma non c'è una scuola professionale che unisca la teoria alla pratica, perché l'aspetto fondamentale di questa cosa è che non c'è solo il sapere che una determinata temperatura con questa percentuale di umidità succede questo, è un savoir-faire, è proprio il termine corretto, cioè il fatto di sapere maneggiare con cura un prodotto. Quindi devi esserci molta esperienza, è un mestiere che può essere tramandato.
Lo stagionatore in alcune realtà è anche un agente di promozione locale, visto che aiuta i microproduttori con l'acquisto del prodotto appena finito sostanzialmente, ma magari appunto non ancora pronto per essere commercializzato.
Esattamente questo, cioè è un intermediario, ma è un intermediario molto positivo perché opera in un ambiente spesso caratterizzato da piccoli produttori. Questi piccoli produttori possono avere delle difficoltà ad arrivare sul mercato proprio perché la loro produzione è piccola e magari in qualche modo anche un po' irregolare e quindi di difficile posizionamento anche semplicemente in un mercato, chiamiamolo contadino, perché se tu non hai sempre lo stesso prodotto nella stessa quantità, il mercato non si regge molto. Quindi lo stagionatore fa in modo di raccogliere le produzioni di tanti produttori e soprattutto fa in modo che i prodotti escano nel momento giusto. Acquistando il prodotto giovane, lo fa arrivare alla stagionatura corretta e lo mette in vendita solo quando quella stagionatura è raggiunta. Aggiungo questo particolare perché effettivamente il piccolo produttore potrebbe avere dei prodotti di maturazione non corretta, ma lui ha prodotto e deve venderlo, quindi si trovano sul mercato dei prodotti che sono, chiamiamoli, incompleti, immaturi, proprio perché deve sopperire a magari una piccola produzione e non può non utilizzarla.
Lasciamo la Valtrompia al formaggio per il vino e le sue letture nelle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni.
Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, di Michele Antonio Fino, Mondadori Editore 2024. Michele Antonio Fino, classe 1973, è professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ed è responsabile scientifico dell'unità di ricerca su origine, identità, autenticità e contraddizioni del cibo. Consapevole che di vino si è scritto ormai tutto, forse troppo, e tutti si sentono autorizzati a parlarne, l'autore ci tiene a precisare subito che quello che ha scritto non è una guida del vino, nemmeno un viaggio nelle tecniche di degustazione e neanche un racconto personale, ma vuole parlare a coloro che apprezzano il nettare di Bacco ma sono disorientati e vorrebbero trovare la giusta dimensione del loro piacere. Oggi il vino è un prodotto edonistico da cui si ricava piacere, da cui si ricerca qualità, genuinità e non è un alimento cardine della dieta, ma il suo consumo è radicato nelle abitudini quotidiane. È un oggetto di interesse che va al di là dell'essere bevanda, ma è apprezzato anche per le dinamiche sociali a cui si associa. Il vino rappresenta non solo ciò che è. Andando al di là delle contrapposizioni artificiale, naturale, innovazione, tradizione, scienza, cultura, partendo dalla storia del vino moderno, una storia recente che parte da Pasteur e dalle scoperte della microbiologia e dalle nuove tecnologie, il libro delinea lo standard del vino, un prodotto unico che si basa su una vendemmia all'anno e che deve puntare alla qualità e alla salubrità, evitando il rischio dell'omologazione. Il vino del contadino vuol dire davvero genuinità, è davvero buono, come si diceva una volta, il peggior vino del contadino è meglio del miglior vino industriale? Al di là della visione romantica, rassicurante perché alimenta le nostalgie del vino di una volta che è solo in grado di dare le gioie che invece le diavolerie moderne non sanno fornire, perfino il vino del contadino è un'invenzione retorica e mitologica, perché il vino non lo fa la natura, ma l'uomo con gli strumenti che ha a disposizione, è frutto di applicazioni di precise pratiche, adeguate all'uva, al clima, al luogo, all'andamento stagionale, che attraverso le conoscenze scientifiche si sono sviluppate e che vanno accolte senza preconcetto. Fino nel suo libro invita ad evitare di costruire modelli identitari che si basano su testardaggini, che considerano le pratiche del passato come un perfetto stato di natura e non come un deficit di conoscenze. L'invito del libro è quello di andare al di là delle contrapposizioni artificiale, naturale, innovazione, tradizione, scienza, cultura, fisica, chimica, moderno, antico. Innegabilmente il vino è unico per storia, elementi culturali, importanza economica, varietà di stili. Ma non si può dimenticare che contiene alcol etilico, una sostanza psicoattiva che ha effetti sull'organismo e ricadute sociali che non si possono trascurare. Il vino fa bene? L'importante è la consapevolezza dei rischi e dei benefici e avere gli strumenti sufficienti per adottare comportamenti individuali adeguati. Il consumo di vino è legato ad abitudini, stili di vita e come altre sostanze da piacere, gioia, sollievo. Senza tirare in ballo affermazioni sulla salubrità del consumo di vino e tanto meno del vino italiano, Fino entra nel merito della normativa, dell'etichettatura, della classificazione, anche a livello di comunità europea e a livello nazionale, facendo un escurso sull'evoluzione delle norme, dalle tradizioni culturali alle abitudini per arrivare alla sostenibilità. L'evoluzione normativa è ancora in corso, è frutto del confronto e della contrapposizione fra idee diverse, di uno spaccato del mondo. Oggi l'attenzione ad una produzione attenta all'ambiente, il biologico, biodinamico, naturale, alla conservazione delle risorse, della fertilità, è un plus per i produttori. C'è però la necessità di fare chiarezza fra sofisticazioni, adulterazioni, contaminazioni e frodi commerciali. Il merito del libro è quello di dare elementi di conoscenza per poter scegliere e valutare, evitando generalizzazioni e approcci ideologici preconcetti, esercitando il necessario senso critico. Rispettare la sua storia, la relazione con le civiltà che lo hanno apprezzato, per fare scelte consapevoli con lo scopo di apprezzarlo e goderne appieno. Il libro è arricchito poi di un buon apparato di note e riferimenti normativi e bibliografici utili per poter approfondire la tematica. Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, di Michele Antonio Fino, Mondadori Editore, 2024. 202 pagine, 19 euro.
Al paesaggio agricolo milanese, il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e il supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi, tra Milano e Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio, scelto dall'agricoltore filologo della Cascina Forestina di Cisliano Nicolò Reverdini e letto dall'attrice Giovanna Bozzolo.
Al ritorno della primavera, quando sui candidi monti la neve si scioglie e le zolle si fanno molli, ammorbidite dallo zefiro, voglio che già allora il toro cominci a gemere, trascinando l'aratro e il vomere, all'attrito del suolo risplenda. Prima di solcare con il ferro un suolo sconosciuto, si badi ad osservare i venti e i vari aspetti dei cieli e la natura dei luoghi, e che cosa una regione produca e cos'altro rifiuti. Qui vengono meglio le biade, là le viti, altrove verdeggiano i frutteti e le erbe inseminate. Avanti dunque, i forti tori rovesciano presto il terreno. Lascerai riposare ad anni alterni i maggesi falciati e lascerai indurire col riposo il campo stremato. Oppure, mutata stella, seminerai i biondi grani nel luogo dove hai raccolto abbondante legume o i fragili steri del lupino. Alternando le colture, la fatica è leggera, purché non ti spiaccia saturare i terreni con letame. Così, anche mutando coltura, i campi riposano e frattanto, sebbene inarata, la terra ti darà il suo frutto. Molto giova ai campi chi infrange con il rastrello le zolle inerti. Chiedete umili solstizi e inverni sereni, agricoltori. Abbondano i grani se l'inverno è polveroso, il campo è in rigoglio. Ora bisogna dire quali siano le armi dei rudi agricoltori. Senza di esse non si potrebbe seminare, né la messe crescerebbe. Il vomere per primo, il ricurvo aratro e i carri lenti nel girare, e le tregge, e i traini, e i rastrelli di peso ineguale, e tutti gli arnesi che provvido riporrai, se vuoi che ti spetti la gloria della divina campagna. Ti posso riferire anche molti precetti degli antichi. In primo luogo bisogna pareggiare l'aia, e smuoverla e consolidarla affinché non la guastino vari flagelli. Spesso il piccolo topo ne fa il suo granaio e vi scavano i loro covili le cieche talpe e nelle buche si trova la formica che teme una povera vecchiaia. Qualora la pioggia tenga chiuso il contadino, è dato approntare molte cose che poi con il sereno dovrebbero affrettarsi. L'aratore tempra il duro dente del vomere, scava tinozze nei tronchi o imprime il marchio al bestiame. Anche nelle feste è lecito qualche lavoro. Le leggi umane e divine lo consentono. Nessun vincolo vieta di deviare uccelli, tendere insidie agli uccelli, bruciare pruneti, tuffare il gregge in una salutare corrente. Nei freddi i contadini per lo più godono del raccolto e tra loro preparano lieti, scambievoli conviti. Li raduna il festoso inverno che dissolve gli affanni quando la neve giace alta e i fiumi trascinano ghiaccio.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci per suggerimenti, approfondimenti, critiche, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.